Abbiamo ascoltato oggi dalle tre letture e dal Salmo responsoriale la ripetizione di una parola che vi ho già richiamato all'inizio della messa, la parola beati, benedetti. Forse nel linguaggio corrente diremmo fortunati. Quando noi diciamo a una persona bravo, gli facciamo un complimento perché si è comportato bene, se è un nostro bambino perché ha studiato, ha fatto bene i compiti e quindi è andato bene a scuola, e se è un adulto perché si è preparato bene a un esame e quindi è stato premiato perché ha studiato, si è impegnato, ha fatto degli sforzi, è stato riconosciuto il suo impegno. Ecco, beati è la parola opposta. Beati non viene detto a qualcuno che è bravo, che si impegna, che si comporta bene, che ha quindi dei motivi per essere riconosciuto giusto o per essere premiato. I beati non sono i bravi. I beati sono quelli ai quali è rivolta la parola che abbiamo ascoltato. E per intendere bene la bellezza, la preziosità di questa parola beato che ci porteremo a casa da questa messa, beato, beata, ognuno di noi, ognuna di voi, ecco, dobbiamo passare per quello che ci ha spiegato molto bene il profeta Geremia nella prima lettura, perché appunto prima di dire beati, lui dice benedetti, usa un'altra espressione. Dobbiamo dire che è un'espressione molto severa, molto dura. Se noi non accettiamo questa altra espressione, difficilmente entriamo nella comprensione minima di quello che voglia dire essere beati. Infatti l'oracolo del Signore, affidato a Geremia, inizia oggi dicendo maledetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Maledetto l'uomo che pone nella carne il suo sostegno. Maledetto l'uomo che allontana il suo cuore dal Signore. Non possiamo intendere cosa voglia dire Gesù quando dice alle persone che lo accostano beati, se prima non entriamo nell'accettazione molto umile di questa maledizione su un'umanità che si autocostruisce, che si autodetermina, che si autoafferma, che cresce a prescindere da Dio, allontanando il proprio cuore e la propria volontà dal Signore. È beato ognuno di noi quando è sconfitto, quando è povero, quando è ammalato, quando rimane indietro, quando non ce la fa. Ma è maledetto ciascuno di noi quando confida nella propria forza, nella propria vitalità, nella propria muscolarità, nella propria prestanza fisica o sulla propria intelligenza o sulle proprie buone opere o sulle proprie qualità umane o sulle proprie virtù morali. Siamo sulla strada della maledizione se confidiamo in noi stessi prima ancora di essere dei peccatori. Siamo veramente dei disgraziati, cioè privi della grazia. Siamo degli sfortunati, privi di quella buona sorte che porta con sé l'augurio di Gesù, beati. Siamo maledetti, dobbiamo prendere con molta serietà questa parola, se no non riusciamo neppure a comprendere l'oracolo di Geremia, che invece dice: benedetto l'uomo che confida nel Signore. Questo sì è veramente un uomo benedetto dal Signore. Quando qui la Bibbia dice benedetto l'uomo, non intende escludere le donne, ma intende parlare dell'umanità in quanto tale. Beata la donna che confida nel Signore. Non beata la donna che confida su di sé, sulle proprie capacità, sulle proprie virtù, su quello che ha imparato, studiato, sui propri sforzi. No. Beata la donna che confida nel Signore. E quindi il Signore è la sua fiducia. Beata questa donna. Ci sono pagine e pagine dei libri sapienziali che descrivono, questa volta faccio apposta a citare un testo dove si vede la differenza di genere, fortunatissimo l'uomo che incontra e poi sposa una donna che teme Dio. Come è fortunato quell'uomo, sarà benedetto da Dio un uomo che vive con una donna che teme il Signore, che ha il santo timore di Dio. Dunque vediamo come questa parola beata sia bella, sia preziosa e venga giustamente ripresa nel salmo responsoriale di oggi, che non è proprio un salmo a caso, ma avete visto, anche se manca un versetto, se avete in mano il foglietto, sappiate che manca un versetto, ma chi ha in mano la Bibbia ha visto che manca un versetto. Quel salmo lì è il salmo 1. Il libro dei salmi contiene 150 salmi e questo è il primo salmo. E quindi il salmo di apertura della preghiera di Israele, della preghiera di Gesù e degli apostoli, della preghiera della Chiesa. E qual è la prima parola che inizia questo libro? Beato. Ecco, vedete com'è bella questa parola? Beato l'uomo. Anche qui non dobbiamo intendere con la prospettiva che ormai tutti dobbiamo avere, che è la prospettiva della differenza di genere, e beata anche la donna, se fa quello che il Salmo dice. Principalmente una cosa, si applica alla legge del Signore. Medita la legge del Signore, giorno e notte, non un momento, non un'oretta in chiesa. Prima una persona mi ha detto: vado a vedere la messa. È un'espressione che si usava, in effetti. Io mi ricordo i miei zii che mi dicevano: vado a vedere la messa. Era il linguaggio che si usava fino al Concilio Vaticano II, perché si intendeva che la messa è una cosa che si guarda, che si vede, come tu vedi Sanremo alla TV, così vedi la messa e sei uno spettatore passivo e intanto vedi la messa, che significa un prete che ti volta le spalle e fa le sue cose in una lingua straniera, e tu per partecipare alla messa, si diceva anche questo, devi fare una cosa importantissima, dire il rosario, perché se dicevi il rosario mentre guardavi la messa, partecipavi alla messa. Era così. Grazie a Dio c'è stato il Concilio Vaticano II, ci sono stati decenni di riscoperta del libro della Bibbia, però vedo che noi cattolici abbiamo paura del libro della Bibbia. Anche certi movimenti, gruppi, congregazioni, associazioni, perché pensiero retropensiero, chi usa la Bibbia o è un protestante o è un testimone di Geova. Abbiamo paura della Bibbia. Faremo un piccolo sforzo in questi mesi, quei bei foglietti che avete in mano, tenderemo pian piano a non stamparveli più. Usate la Bibbia. Non è proibito usare la Bibbia, chi legge la Bibbia non è condannato, non è scomunicato, non è fuori dalla Chiesa. È un modo per fare quello che dice qui il Salmo 1, meditare la legge del Signore. La legge del Signore è tecnicamente la prima parte della Bibbia, i primi 5 libri, la Torah, l'insegnamento dato da Dio attraverso Mosè, ma la legge del Signore, diciamo, è tutta la Bibbia ispirata da Dio, l'Antico e il Nuovo Testamento, dalla prima parola del libro della Genesi all'ultima del libro dell'Apocalisse, è la parola di Dio. Senza parola di Dio non c'è la messa, senza la parola di Dio non c'è Gesù Cristo, non c'è la Chiesa, non c'è la storia benedetta da Dio. Senza parola di Dio le cose che vediamo non ci sono, perché tutte sono state create dal buon Dio per mezzo della sua parola. E Dio ha fatto così, diceva una parola e quella parola diventava, sia la luce e la luce fu, sia il firmamento e il firmamento fu. È la sua parola vitale, è quella parola della quale non possiamo fare a meno. Ci sono tanti maestri, tante parole, tanti libri, tante scuole, ma noi abbiamo un maestro, lo Spirito Santo, e una guida, Gesù Cristo, che ha parole che sono spirito e vita. Non sono solo le parole stampate in un libro. Sono le parole che ci comunicano la potenza di Dio. Ed è per questo che nel Vangelo abbiamo ascoltato anche qui Gesù che usa la parola beati, ma prima dobbiamo dirci che cosa succede a Gesù. Perché se noi non leggiamo la Bibbia, e in particolare il capitolo 6 del Vangelo di Luca, non possiamo capire questa pagina del Vangelo. Vedete che anche nel foglietto il Vangelo inizia con l'espressione «disceso Gesù con i discepoli». Come sarebbe a dire «disceso»? Disceso da dove? Prendete la Bibbia e lo scoprite. Scoprite che prima Gesù era effettivamente salito. Era salito su un monte e pensate, aveva passato la notte a pregare. Anche noi, anche qui, noi cattolici abbiamo delle strane idee. Pensiamo che per esempio se uno prega di notte o è pazzo, o è un monaco e deve farlo. Gesù non era né pazzo e non era propriamente, tecnicamente, quello che noi chiamiamo un monaco. Era un uomo ebreo che faceva quello che il Salmo 1 gli chiedeva, meditare la legge del Signore giorno e notte. Ha passato la notte a pregare. Si è rivolto a Dio, il Padre. Era in un momento particolare della sua vita, ma ognuno di noi è in un momento particolare della sua vita. La nostra vita è fatta da una somma e successione di momenti particolari. In che momento sei adesso? Lo sai, tu lo sai in che momento sei. Come stai? Come vanno le cose? Come ti senti? Ti senti voluto bene? Ti senti nel peccato? Ti senti lontano col cuore dal Signore? Lo sai tu. sono fatti tuoi, della tua coscienza con Dio. Con Dio ognuno può parlare liberamente nel segreto del suo cuore e solo il Signore lo conosce veramente. Ma dunque il momento particolare che Gesù stava vivendo, ed è molto utile per quello che subito dopo noi abbiamo ascoltato, è che doveva scegliere 12 persone che proprio gli stessero vicino, che vivessero con lui giorno e notte, che mangiassero, bevessero, gioissero, si rattristassero, camminassero verso Gerusalemme. Gesù doveva scegliere i 12 apostoli. E come fa a sceglierli? Chi è il mago che sa già chi scegliere? Ma no, Gesù è un uomo che è beato e si affida al Padre, non confida su di sé, non confida sulle proprie scelte, non si appoggia al suo modo di vedere, non sta a guardare con dei criteri umani le persone, prega, si affida al Padre. La bellezza di Gesù in mezzo a noi è che prima di dirci beati voi, ci fa vedere cosa vuol dire essere beato, vivere nella fiducia, abbandonati al Padre, cercare il Padre, cercare il volto di Dio. Il volto del Signore va cercato, sai, all'improvviso brilla. All'improvviso si vede quel volto. Magari adesso è un tunnel, ora è buio, ma quel volto brilla. Ecco, all'improvviso una luce. Gesù raccoglie dal Padre quei 12 nomi e poi scende dal monte ed ecco il Vangelo di oggi. E cosa succede? Un assedio completo. Perché non ci sono solo i 12 apostoli, ci sono anche i discepoli, sono già tanti in quel momento, e poi c'è una grande folla, non sono discepoli, ma tantissima gente. E com'è fatta questa gente? È gente che ha bisogno, sono ammalati, sono indemoniati, sono in ogni caso persone che si avvicinano a Gesù e vorrebbero anche solo toccarlo, perché col contatto della sua persona una forza esce e cura tutti, e cura tutto, sana tutti e sana da ogni male. È una folla di bisognosi, è una folla che sa di non potercela fare da sola. È una folla di persone che ha la coscienza precisa di non arrivarci, di non avere delle virtù su cui confidare, di non avere delle capacità, delle qualità. Ed ecco che Gesù lo dice subito: allora siete beati. Beati voi poveri. Beati voi che ora avete fame. Beati. Benedetti, pieni di grazia, perché non ce la fate, e allora è il Signore che ce la fa per voi, è il Signore che tiene per voi, è Lui che vi accoglie, è Lui che vi benedice, è Lui che vi perdona, è Lui che vi dona una vita buona, è una vita nuova. La vita dei risorti, sai perché? Quando tu dici a un povero beato, è come se tu dicessi, dice San Paolo oggi nella seconda lettura, Gesù Cristo è risorto dai morti. Sì, perché è impossibile che uno che è povero si senta beato, fortunato, o uno che ha fame si senta bene, o uno che è ricco si senta male perché è ricco. Molto difficile, è praticamente impossibile. E allora ecco quello che San Paolo ci spiega, vuol dire che Gesù è risorto dai morti. Quando un povero è evangelizzato, Gesù è risorto dai morti. Quando un peccatore è perdonato, Gesù è risorto dai morti. Quando una persona che per il colore della pelle non può richiedere e non può ottenere di essere iscritto all'anagrafe del comune di Bologna e viene invece accolto, amato, benedetto, coccolato, vuol dire che Gesù è risorto dai morti. La carità tra di noi significa che Gesù è risorto dai morti, perché volersi bene non è una cosa di questa terra. Il nostro volerci bene si logora, le nostre affinità si sciupano, le nostre scelte vengono meno, ma la carità che viene da Dio, quella rimane. Il nostro volerci bene può venire solo dal Signore. Gesù è risorto.